piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Da questo momento Chiara vede attraverso i miei occhi. Quindi io vi chiedo cortesemente di tirare su ognuno di voi magari un oggetto. È possibile? Senti Chiara, precisamente, mi sai dire Joe che cosa sta tenendo tra le mani?
Plettro.
Sì, potete tirare fuori dalle tasche tutti gli oggetti che avete, se possibile. Adesso di quant'è la banconota?
50 euro.
50 euro.
Magia. Esperimento paranormale. Chiara, bendata, indovina degli oggetti che hanno in tasca i giudici di Italian's Got Talent. Eleonora e Chiara è una coppia che si è presentata con questo incredibile numero. Quante volte vi è capitato di non darvi spiegazioni, ma mai qualcuno riesce a indovinare qualcosa? Non dico la cosa più semplice, la indovina una carta da gioco, ma non so, vi fa un esperimento, può capitare con un animatore di un club estivo, può capitare in una riunione di amici, può capitare in un locale, può capitare quando viene un mago a farvi visita, non lo so. C'è qualcosa che non vi spiegate e pensate veramente che la persona abbia dei poteri. Beh, anche in Tonti e io ci siamo posti questa domanda, abbiamo ravanato in rete, abbiamo cercato un mentalista, Francesco Ceriani, che su YouTube fa degli esperimenti mentalismo. Ti dà una sequenza entro la quale tu devi scegliere dei numeri, due numeri, e lui ti indovina i numeri che pensi. Ve lo faccio ascoltare.
Ciao ragazzi, oggi faremo un esperimento interattivo di mentalismo con i numeri. Vi chiedo come prima cosa di immaginare nella vostra mente uno schermo completamente bianco, come se fosse lo schermo di un cinema, lo schermo di un proiettore, sul quale si visualizzeranno i numeri che tenterò di trasmettervi. Bene, cominciamo con il primo numero. Come primo numero vi chiedo di pensare un numero che sia compreso tra 1 e 50, costituito da due cifre diverse e dispari. Quindi quando batto le mani, voi dovrete avere in mente un numero dispari fatto da due cifre dispari diverse, comprese tra 1 e 50. Se voi che state seguendo state pensando al numero 37, sono riuscito a trasmettervi questo numero.
In Tonti ha pensato 39, ho pensato 35. Il 3 l'ha beccato, anche nella seconda sequenza ha beccato il primo numero. Quindi cos'è? Un mezzo mago? Ci ha quasi colpito, ci ha quasi scoperto. O la sequenza delle parole che diceva ci inducevano comunque a scegliere il 3 come il primo numero della catena di numeri dispari tra 1 e 50 ci aveva suggerito. Evidentemente c'è qualcosa sotto. Dobbiamo pensare che il signor Francesco Ceriani ha poteri paranormali. Ecco, questa è un po' la domanda che vi pongo oggi. Vi siete mai trovati in una zona liminare in cui il vostro bagaglio di razionalità, in fondo, siete nati corroborati dal pensiero scientifico, potete avere una margine di credenza nel paranormale, in qualcosa che non si spiega, potete dare comunque una spiegazione all'inspiegabile dicendo ancora la scienza non ci è arrivata. Però quando viene davanti a voi una persona che giocherella così con dei numeri, dandovi delle risposte parzialmente precise, molti magari ci hanno beccato pure, capito? Vi domandate se evidentemente c'è qualcosa. Ecco, su questo c'è qualcosa, c'è chi si impegna da generazioni per dimostrarsi che in realtà non c'è qualcosa. Il c'è qualcosa fa parte di quel nostro fragile diaframma costituito di pensiero retrogrado, di confidenza in mentalità arcaiche o in una nostra umana e percepibile debolezza nel riuscire a razionalizzare ogni evento che ci accade. Ecco, in questa operazione di continuo sconfessamento della superstizione, del bagaglio magico misterioso che attraversa comunque la società, mai come in questo momento ne siamo convinti. La questione pandemia ha risollevato tutto un nugolo di credenze che allignavano da generazioni nel pensiero generale, nella coscienza generale, legata al controllo occulto di persone, legate a pratiche misteriose, necromantiche e quindi detestabili per danneggiare l'umanità, danneggiare parte dell'umanità, l'umanità divisa in in complottisti nascosti e occulti che muovono altre persone, o nella volontà di pura cattiveria di far del male, quindi colpire i bambini, colpire i fragili, massacrare le persone e via dicendo. Sono tutte cose che sono sempre esistite nel mondo moderno e contemporaneo, nonostante che ci sia stato un momento particolare nella nostra storia in cui è stata affermata comunque il principio di razionalità rispetto al principio di superstizione o di credenza. Beh, oggi vi spieghiamo che esiste, in realtà questo può essere visto come complotto forse da chi ama questa lettura della realtà, esiste un numero di persone con una loro tradizione, con un passaggio di sapere di persona in persona e generazione in generazione, che ha dato un senso diverso alla propria vita, quello proprio di continuamente riaffermare il principio di razionalità. Nel nostro paese una delle persone che più evidentemente compie questa opera è noto, perché personaggio televisivo stranoto, che è Piero Angela, ma accanto a Piero Angela il grande divulgatore diciamo difensore del pensiero razionale di Superquark c'è sempre stato Massimo Polidoro. Massimo Polidoro, buongiorno.
Buongiorno.
Massimo Polidoro, l'abbiamo avuto più volte ospite, è un giornalista, uno scrittore, un divulgatore scientifico italiano, è segretario nazionale e cofondatore del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Ha scritto un'infinità di libri, sembra una cinquantina di libri, collabora non so quante, vero o sbaglio?
È scritto vero, 50 vero, libri. Abbiamo superato 50, sì.
50 libri. Quanti anni hai, scusa Massimo?
Ah, bella domanda. Sono del 69, guarda.
Quindi
siamo, quest'anno ne farò 53.
E quindi o hai cominciato a scrivere 3 anni e ne hai fatto uno all'anno, o ci sono anni in cui hai scritto più di un libro all'anno. Quindi è un'attività,
sì,
la
esatto.
Tua. Diciamo, sì. Di un accanimento veramente encomiabile. Scrive articoli su varie testate, poi a lui si deve il fatto che lavori costantemente con Piero Angela, ma anche collabora, fa riviste scientifiche, è attivissimo anche nella rete, ha un suo podcast. Però oggi esce anche il suo ultimo libro, che è un libro che racconta una storia che io non conoscevo e che mi appassiona. E dietro io pensavo che ci fosse, diciamo, la piramide fosse così costituita, il grande maestro Piero Angela e poi Massimo Polidoro il suo allievo. No, c'è una persona ancora prima, un capostipite, che lui racconta nel suo ultimo libro, che esce oggi, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, che esce oggi per Feltrinelli. Ecco, chi è questa persona, che probabilmente non tutto il nostro pubblico conosce, che è all'origine, diciamo, dell'organizzazione CICAP in Italia e di persone che dedicano la loro vita a sconfessare, diciamo, le credenze?
Beh, in Italia e nel mondo, perché questo mago leggendario, no, che mi ha condiviso queste 13 lezioni che adesso condivido con il libro, in realtà è una figura conosciutissima, soprattutto negli Stati Uniti e a livello internazionale, che si chiamava James Randi. Lui era stato per tanti anni un illusionista, no? Un creatore di magie, di illusioni, per fini di spettacolo, di intrattenimento. Solo che
lui ha studiato il mago Houdini, che diciamo forse è, sì, è il più noto, sì, maestro, sì, di questa scienza dell'illusione.
Esatto, ma aveva anche una formazione, se vogliamo, scientifica, che poi lo ha portato in qualche modo a lasciare il palcoscenico per dedicarsi o per applicare questa sua abilità nel creare, ma anche nel riconoscere inganni e bugie, allo smascheramento di bufale, falsi misteri e tutte queste cose di cui alla fine ci siamo occupati tutti. Ha creato veramente un movimento di opinione negli Stati Uniti, che poi è dilagato nel mondo e in Italia con il CICAP.
Sì, noi conosciamo l'appendice italiana, ma esiste in realtà una vasta popolazione di persone. È interessante che, diciamo, il capostipite internazionalmente più noto sia un mentalista pentito, o perlomeno uno che prima ha praticato l'arte dell'illusione e poi ha deciso di passare dall'altra parte, o sbaglio, e di raccontare agli altri come ci si muove.
Sì, esatto, ma in realtà, no, guarda, la differenza è che, come tra l'altro si può vedere nel film dedicato a Randy, che si chiama Un onesto bugiardo, che si trova credo adesso su Amazon Prime, lui non è che si sia mai pentito, nel senso che l'illusionismo, l'arte della magia, è un'arte nobile, è un'arte teatrale, no? Dove si finge di possedere facoltà straordinarie, ma solo per divertire. Nessun illusionista poi dice: ma io veramente questi poteri. Chi lo fa chiaramente è un ciarlatano, e quindi è contro
questo. Sì, molti lo fanno immaginare, non dicono mai simsalabim, non sai cosa vuol dire, se è una formula magica, se è uno scherzo, se è un gioco. Dipende anche dal livello di percezione del pubblico. Qualcuno pensa veramente questo c'ha qualcosa, che non ce lo dice, altri dicono è un gran paraculo, bravo, non riesco a capire qual è il suo segreto, ecco.
Esatto. E però, insomma, avendo praticato per tanti anni questa arte, Randy proprio era coinvolto a livelli veramente alti. La rivista Nature, che è la principale rivista scientifica internazionale, ha chiamato lui quando si è trattato di indagare la storia dell'acqua con la memoria. Non so se ti ricordi, a fine degli anni 80.
Sì, figuriamoci, sì. Che era la base di tutta la bufala dell'omeopatia, che l'acqua conserva una sua memoria. Capito? Era uscito come un dato scientifico, ma in realtà era un bufalone enorme.
Era un bufalone enorme, ed è stato possibile smascherarlo grazie a Randy, perché intuendo che c'era qualcosa che non andava nel laboratorio dove si facevano questi esperimenti, aveva inserito una serie di trappole che gli hanno permesso di capire che un assistente falsificava i dati, e quindi è crollato tutto il castello, ma appunto grazie anche all'intervento di Randy. No?
Era finalizzato, diciamo, altri. Far passare quest'idea che l'acqua conservasse una sua memoria difficile da individuare, era finalizzato poi a un mercato, oppure era semplicemente così, il millantare una scoperta scientifica che non era tale?
Beh, chiaramente se questa scoperta fosse stata confermata avrebbe in qualche modo sdoganato l'omeopatia.
Sappiamo,
certo. Acqua fresca, ma la leggenda che la circonda è che si ricordi delle sostanze con cui è venuta in contatto e queste abbiano un effetto poi sui problemi, sulle malattie delle persone. E l'esperimento è fallito, e quindi questa resta magia alla fine, non è medicina, non è scienza.
Comunque io ho partecipato un anno o due, non mi ricordo bene, al festival che il CICAP fa ogni anno, e ho conosciuto di tutto. Ognuno, diciamo, degli affiliati del CICAP ha una sua specializzazione. Ho conosciuto una persona fantastica che su di lui ha sperimentato tutte le possibili piaghe sanguinolente, stimmate. l'ho anche avuto come ospite. Una persona che sul suo corpo ha dimostrato che è facile far vedere tutti i prodigi possibili legati al mistero sacro del sangue che sgorga dalle mani, dai piedi, dal costato, dagli occhi, dalle orecchie, da tutte. E questa è una. E poi c'è tutto un altro côté che va a smontare quelle che sono le bufale più circolanti. In particolare, mi spieghi qual è il metodo che hai preso da questo maestro? C'è una foto bellissima, tu bambino quasi, che stai lì e lui ti fa vedere un bambolotto voodoo. Cosa ti insegnava in questa foto?
Beh, questo era effettivamente un gioco, diciamo così, di mentalismo, proprio per capire il trucco. Ma il metodo che lui mi ha insegnato, e che poi mi è tornato utile non solo nell'indagine del mistero, ma direi proprio nella vita in qualunque ambito, è quella mentalità razionale, quell'approccio scientifico, no? Per cui sarebbe bello credere alle cose per come ci vengono presentate sui giornali, in televisione, sul web, perché spesso colgono, no, qualcosa che noi vogliamo credere che sia vero, ma il fatto è che se nelle favole è bello abbandonarsi, nella realtà poi quando si devono prendere decisioni importanti che riguardano la vita delle persone, che riguardano la salute, non possiamo affidarci a quello che vorremmo fosse vero, ma dobbiamo guardare i fatti, le prove, le evidenze, e quindi verificare.
Allora adesso ti sottopongo a un velocissimo esperimento. Io ho detto all'inizio che sia io che Intonti siamo stati quasi beccati dal mentalista Francesco Ceriani. Due telefonate velocissime, solo un istante, poi vi tengo anche dopo la pausa della borsa. Allora, Camillo da Genova, lei ha pensato il numero
37.
E ha beccato in pieno. È stato beccato.
È la seconda volta che parlo con lei, ripetita Juventus.
È rimasto basito dal fatto che il potere del mentalista abbia scoperto il numero, l'abbia fatta pensare lo stesso.
È un calcolo di probabilità, io penso.
Fermo lì, no, resti lì, poi dato, la sentiamo fra un istante. Gian Vittorio da Roma, anche lei, diciamo, è stato condizionato.
Sì, io ho pensato 57, ma era oltre il 50. Ho pensato, allora faccio 37, va bene che sono solo i numeri con 1 e con 3, però insomma alla fine
quindi anche a lei Francesco Ceriani è entrato nel cervello, ha smosso le sinapsi e l'ha condizionata a pensare un numero. Fermiamoci qua, poi ci dirà Massimo Polidoro cosa c'è dietro questo incredibile atto di magia. Log 800 24 0024, abbiamo come ospite Massimo Polidoro, che è un giornalista, un divulgatore scientifico, segretario nazionale del CICAP, che oggi dà alla luce il suo libro, lo trovate in libreria da oggi, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, per Feltrinelli. E il libro è dedicato a James Randi, che è un divulgatore scientifico e scopritore di sotterfugi di fama internazionale, che è stato anche il maestro di Massimo Polidoro, che attraverso una serie di lezioni, 13 lezioni, riassume quelle che sono le tecniche, non per crearsi un superpotere, sennò guariremo della stessa medicina il male che stiamo cercando in qualche maniera di arginare, ma semplicemente come crearsi un'attitudine a razionalizzare la vita attorno a noi, anche da cose semplicissime, semplicemente facendo ordine attorno a sé. Leggevo un capitolo del libro proprio sull'ordine delle cose e guardo qua attorno a me e sono circondato da oggetti che non sfioro con le dita almeno da 2 mesi. Sono sommerso di panoplie, portachiavi, ricordini, oggetti, cavi, attrezzature, cose inutili. E questo fa sì che probabilmente io sia più appannato, sia meno vigile nei confronti di una realtà e devo guardare con occhi, diciamo, più disincantati. Allora, Massimo Polidoro, prima di entrare nuovamente nella storia del tuo maestro, spieghi ai nostri due ascoltatori come mai, almeno se ci sono strumenti, sono rimasti così stupiti e basiti del fatto che il Signore sia entrato nel loro cervello e abbia condizionato di pensare quel numero preciso.
Ma diciamo che ci sono diversi numeri ed effetti anche di mentalismo, insomma, che fanno leva su quelli che sono un po' i trabocchetti mentali in cui tutti noi possiamo cadere. Quando qualcuno ci chiede di pensare a un numero dispari compreso tra 1 e 50, composto da 2 cifre, entrambe dispari, se ci pensiamo un attimo ci rendiamo conto che la scelta non è poi così ampia come sembra, non sono 50 numeri tra cui possiamo scegliere.
O il 3, o il 5, o il 7, o il 9.
Ma neanche, perché quelli. Da 1 a 50 abbiamo l'1 come decina e poi il 3, il 30, fine. L'1 non lo dice nessuno, tutti quanti scelgono il 3.
Il 3, e poi il secondo, che l'1 numero, sembra poco.
Esattamente, sembra troppo facile. Il secondo l'1 numero, il 7... È un classico numero che tutti dicono quando chiedi dimmi un numero da 1 a 10, il 70% delle persone dice 7.
Quindi, uno pensa al 7 bello, queste cose qua, capito? Esatto. Il numero, i 7 nani, c'è cioè tutto. Siamo pieni di 7, capito?
Però quindi è più facile. Pensiamo, no? È qualcosa su cui non riflettiamo.
Ma quanto conta anche l'ambientazione, il battere le mani, lo scandire le parole, il guardarti fisso, il creare qualcosa che ricorda comunque l'idea di un rituale, di un circolo magico in cui si entra? Questo è importante.
Assolutamente, il contesto è quello che ci aiuta a entrare in un'atmosfera particolare, per cui sembra quasi che stia succedendo qualcosa di impossibile. Tolto questo, no, si perde qualunque magia. Ce ne sono tanti di giochi di questo tipo che funzionano in automatico, diciamo.
Che non abbiamo tempo di pensare. Tu all'inizio del libro spieghi la prima volta che ti ha fatto capire il tuo maestro come si agiva. Eravate ospiti di un programma di Marisa Laurito, il famoso trucco, lo riassume velocementissimo, fece scrivere a Laurito nel suo camerino, fare un disegnino dentro una busta sigillata, dentro un'altra busta, poi in diretta TV lui ha indovinato il disegnino, l'ha fatto tale quale. In realtà la procedura come permetteva a Randy di fare questo tipo di operazione?
Beh, diciamo molto semplicemente lui è stato bravissimo a distrarre, manipolare l'attenzione su qualcosa che sembrava importante e non lo era, e a sostituire la busta non una ma due volte, quindi una faccia tosta anche, no? Perché bisogna avere un certo coraggio per fare certe cose, però alla fine un risultato incredibile che non si trova nei manuali di prestigiatori, non è uno di quei trucchi che uno si impara e poi fa, lì bisogna proprio avere esperienza, talento e così essere un po' jazzisti, come si dice.
Senti, ma il training suggerito da queste 13 lezioni che tu hai diciamo svolto nel tuo libro significa essere, diciamo, meno all'occhi, se lo traduco in un termine molto che rende l'idea, anche molto poco scientifico, cioè noi siamo in qualche maniera obnubilati, accecati, intorpiditi, la nostra capacità di cogliere chi ci vuole in qualche maniera ingannare o l'inganno che c'è dietro una verità affermata come straordinaria. Perché? Perché siamo distratti da mille altre cose. Quindi è un ritorno alla lucidità per avere lo strumento, la razionalità pronto ad essere impugnato quando serve. L'ho interpretato bene?
Beh, guarda, sì, questa è un po' la speranza finale, però non dobbiamo mai dimenticarci che tutti noi alla fine possiamo essere ingannati, possiamo ingannarci proprio perché siamo portati di natura a credere alle cose, a credere che chi ci dice qualcosa stia dicendo la verità. E quindi richiede uno sforzo l'essere razionali e, come dire, fermarsi a pensare, e questo sforzo che può sembrare faticoso per il nostro cervello, anche per noi, però ci ripaga di scelte magari fatte in maniera davvero seria e oggettiva. Non sempre è facile farlo, e quindi tutti noi prima o poi, insomma, caschiamo in qualcuna di queste trappole.
Senti, io pesco a caso nel tuo libro quello che più mi ha stimolato. Ad esempio, a un certo punto tu parli, anche se non per un certo periodo, non per tantissime pagine, ma per una mezza pagina, di un termine che io vedo scritto dappertutto. Quando vado a comprarmi il panino dal droghiere adesso, vedo un cartello: corsi di mindfulness. Uno va, ecco, io non ho mai capito se questa è una cosa vera, una cosa seria, è una presa per il culo, è qualcosa che ha un fondamento scientifico. Siccome ho la maggior parte delle persone che conosco, amiche soprattutto, lo praticano, dicono: ah, non ti puoi rendere conto che risultati, ti fa capire tutto della tua vita. Vorrei capire da te se fa parte delle tante, e nessuno se la prenda, forzature, contraffazioni e spinte, perché non ho capito se è una cosa che ha un fondamento scientifico, ha a che fare con la psicologia e con la scienza della mente, o ha a che fare con le meditazioni, con lo yoga, col buddismo, con queste cose qua. E non è molto chiaro mai, me lo fai capire?
Vero, non è molto chiaro. Diciamo che l'idea di fermarsi, di rilassarsi, di riflettere, di meditare, come si può anche dire, è una tradizione antica che chiaramente troviamo in tantissime epoche, in tanti popoli. Di recente c'è questa idea che sarebbe confermato scientificamente che ci sono delle alterazioni del cervello, ma in realtà non è così chiaro. Ci sono ancora tanti studi in corso che dovrebbero dirci qualcosa di più. Non lo sappiamo se si altera e come effettivamente il nostro cervello, in meglio facendo.
Cioè, si dovrebbe plasmare in positivo il cervello meditando. Oh, la meditazione è una pratica millenaria che hanno sempre praticato gli asceti, le persone che hanno messo il pensiero e la riflessione di fronte all'agire. E questo probabilmente a loro ha aperto dimensioni che non conosciamo di consapevolezza, che però diventi una sorta di ticket che tu fai tante lezioni e ti si plasma il cervello. La vedo un po' strana, sinceramente.
Sì, quella è proprio la classica, il classico indizio che deve un po' metterci in guardia, perché chi fa questo tipo di promesse ci sta vendendo qualcosa che, ahimè, non è reale.
Allora, Elena, provincia di Reggio Emilia.
Sì, buongiorno. Dunque, io sono assolutamente pro scienza, ma ho avuto una sorella che aveva una visione olistica e quindi, visto che ha avuto una grave malattia durata anni, l'ho seguita in tutti i percorsi della cosiddetta medicina alternativa. Quindi le ho fatte tutte, ma tutte, tutte, tutte.
Elenchi qualche passaggio olistico in cui l'ha coinvolta sua sorella.
L'omeopatia, l'agopuntura, la medicina di Hammer, la dottoressa Mereu, piuttosto che ovviamente meditazioni, cioè, il giro di Bach, cioè, tutta questa parte.
Non si è risparmiata nulla.
No, niente.
Esorcismi.
Niente.
Vero che...
Niente,
ha avuto dei vantaggi sua sorella da questo, può
ha
essere.
Ha avuto dei vantaggi solo in un momento. Ah, scusi, volevo fare una premessa. Quello che dice il suo ospite è verissimo, nel senso che poi bisogna acquisire un metodo per difendersi da questi truffatori. E io credo che potrei scrivere un libro con tutte le loro tecniche, le loro tattiche, perché sono anche abbastanza identificabili. È chiaro che
ne esemplifichi una, tanto per farci capire, visto che lei ha avuto una costante.
Il professionista, chiamiamolo così, non lo chiamo medico, lo chiamo professionista, mettiamola così, che nel momento in cui entri dice che quello che hai fatto fino a quel momento è stato tutto sbagliato perché i colleghi non hanno capito questo, già questo.
Questa
dice,
è la demolizione della scienza ufficiale, quello che oggi stanno facendo molti medici che vengono chiamati in televisione a sparare cazzate.
Questo è sempre quindi... perché il malato, scusi, io lo dico dal punto di vista di un cittadino, io faccio tessuti nella vita, quindi non sono un medico, però il malato dice già ho un piede nella fossa, non mi pestare anche l'altro. Ok? Perché questo mi deprime emotivamente, non serve dire che quello che ho fatto viene sbagliato. Serve a niente.
Beh, però rafforza l'intervento salvifico, diciamo, del taumaturgo che finalmente hai trovato. Gli altri non valgono nulla, c'è sempre un eroe che viene perseguitato dalla scienza ufficiale. Noi abbiamo nei talk della sera che parlano di vaccini, c'è sempre un eroe perseguitato che viene chiamato con l'idea del pluralismo, in realtà perché fa scena, perché è divertente, quando ti parla in termini scientifici di cose che nemmeno lui sa bene. Allora, Polidoro, vediamo a questa ascoltatrice possiamo dare qualche elemento traendolo proprio dalla metodologia che tu spieghi nel tuo libro per difendersi.
Lei in effetti la signora è stata molto attenta e ha capito e ha visto che ci sono delle tecniche ricorrenti, perché questi personaggi fanno proprio leva sul bisogno che ha la persona malata di uscire dalla situazione in cui si trova, e tutte queste tecniche fanno grandi promesse chiaramente irrealizzabili, ma che sembrano dare una speranza, sembrano dare risposte dove magari a volte capita, la medicina purtroppo si deve fermare, non può arrivare, che nessuno vuole sentirselo dire, no? Quindi chiunque faccia questo tipo di promesse ha un seguito inevitabile, ed è la cosa forse più deprecabile, proprio perché si sta speculando sulla salute delle persone, sul bisogno che hanno di essere rassicurate. A volte sono davvero molto grossolane anche, no, queste pratiche, non c'è una grande abilità. Tantissime volte si tratta solo di ripetere alle persone che vanno ad ascoltarli quello che vogliono sentirsi dire, quindi sono dei grandi ascoltatori, molto spesso si fanno raccontare e poi ripetono quello che le persone hanno appena detto in un altro modo, in un'altra forma, creando l'illusione di sapere già tutto, di avere capito tutto, e quindi già questo solleva, no, lo spirito di chi va da queste persone. È inevitabile che poi dicano: ah, beh, ma già mi sento già meglio, guarda, perché effettivamente ha capito tutto.
Allora, velocemente, Maria Paola da Milano.
La mia è una curiosità: si fanno ancora le sedute spiritiche? Perché ho un ricordo di quando, per salvare Moro, venne fuori Gradoli, sono andati a guardare un lago e poi era la via dove lui era stato nascosto, e pare che c'era gente ad alto livello. Ci fanno ancora queste sedute?
Adesso le risponde Massimo Polidoro, però è chiaro che
grazie.
Quella fu l'unica seduta spiritica in cui nessuno pensava di evocare spiriti, ma bisognava dare comunque un messaggio. Però penso si facciano, Massimo Polidoro.
Sì, si fanno però sempre più, diciamo così, in maniera molto molto riservata. Se erano di gran moda tra l'8 e il 900, poi sono tornati un po' di moda negli anni 70 col ritorno del paranormale di cui se ne parlava costantemente in TV e sui giornali, oggi sono qualcosa davvero di o relegato a gruppi di persone appassionate anziane, diciamo così, oppure un gioco che a volte fanno i ragazzini prendendo una moneta sul tabellone, immaginando di evocare chissà quali spiriti. Quindi le sedute spiritiche che abbiamo in mente, quei tavolini che volano, quei fantasmi che arrivano, quelle cose lì non ci sono più.
Sì, come nei film dell'orrore, poi i ragazzini giocano con la monetina, poi viene fuori un demone vero, se li mangia tutti, li porta via, li fa pezzi e via dicendo. Ecco, cos'è che oggi ha preso il posto, diciamo, di questa pratica in fondo di conforto? Si chiedeva sì. Ai trapassati, dai numeri all'otto a indicazioni sulla propria vita. Ecco, nella modernità e nella amplificazione dei mezzi di comunicazione digitali, cos'è che ha sostituito nel passaggio della credenza, e non parlo della credenza dove si mettono i piatti, del credere in qualcosa di irrazionale, le sedute spiritiche, tutto questo bagaglio ottocentesco post illuminista che abbiamo conosciuto bene?
Ma forse oggi diciamo che questo tipo di conforto, quello in cui ci si sente in qualche modo riconosciuti, quello in cui ci si sente confortati dal fatto di trovare ordine nel disordine del caos e della complessità della vita che stiamo vivendo, molti lo trovano andando sul web e iniziando a credere alle teorie della cospirazione, dei complotti, dove tutto sembra avere un disegno, tutto sembra scritto da qualcuno. Tutto sembra acquisire un senso come in un grande gioco, in un grande puzzle complicatissimo ma pieno di indizi che, stando attenti, si possono cogliere, insomma. E purtroppo in realtà è una lettura illusoria che non aiuta a capire nulla, ma che rafforza certe credenze, certe convinzioni che poi hanno delle conseguenze. Oggi le vediamo in tantissimi ambiti, no? Legati soprattutto alla situazione pandemica che stiamo vivendo, ma insomma, ci sono sempre state. La diffusione che il web consente e favorisce proprio per la sua forma ne fanno un fenomeno veramente grandissimo e diffuso dappertutto, come lo potevano essere le sedute spiritiche alla fine dell'Ottocento.
Senti, qualcuno mi sta suggerendo, forse nel giro delle nostre amiche, la canalizzazione, che è la nuova versione dello spiritismo. Che è la canalizzazione? La canalizzazione è quando c'è un dente cariato e ti fanno la canalizzazione, che lo divitalizzano. Ma cos'è la canalizzazione? Channeling, allora, cosa significa?
È una brutta traduzione del termine channeling americano, che è già passato di moda da 30 anni almeno negli Stati Uniti. Ma
è già vecchio, chi si canalizza oggi?
Da noi arriva oggi. Sono persone che sostenevano, soprattutto negli anni 90 appunto, di evocare non tanto lo spirito della nonna, dell'amica, del fratello, ma spiriti di entità vissute migliaia di anni fa che darebbero consigli e saggezze trascendentali su qualunque cosa, e sono dei pessimi attori.
Dei maestri di vita spirituali che stanno lì, galleggiano a fianco dell'umanità. Beh, certo. E il risultato qual è? Che danno i soliti consigli, sì. Credi in te stesso.
Consigli, ma sono diventati più furbi rispetto ai medium dell'Ottocento, perché quelli dicevano la tua nonna è tornata, ma se tu gli chiedevi sì, ma mia nonna quando è nata di preciso, che cosa aveva sulla tavola del soggiorno, questi non sapevano rispondere. E qui invece tu chiedi allo spirito di 10.000 anni fa, è chiaro che non puoi
non gli puoi chiedere nulla, lo spirito canalizzato può dire qualunque cosa. uno deve credere anche in questo. C'è Pasquale da Palermo, velocemente, Pasquale.
Buongiorno, salve a tutti. Volevo fare il mio apporto. Io sono una persona estremamente razionale, estremamente amante di tutto ciò che è supportato da tesi scientifiche, quindi non mi sono mai imbarcato in mondi paralleli omeopatici piuttosto che altro. Però riconosco che prima si è citata la mindfulness, che praticando delle tecniche che poi nello specifico possono essere di varia natura,
lei ha avuto vantaggi, diciamo, lei ha avuto vantaggi.
Molti vantaggi, anche nella banale acquisizione della consapevolezza, anche nel banale distacco momentaneo dal flusso costante della vita e dal flusso.
Ma questo anche chi fa la pratica del massaggio romantico ha lo stesso effetto, però non è che c'è un fondamento scientifico. Dico, qualunque pratica, diciamo, di distoglie l'attenzione dalle tue preoccupazioni, dalle tue ansie, dai tuoi momenti, ho citato il massaggio romantico, ma ce ne possono essere altre mille, aiuta a distogliere, uno si sente meglio, ma perché una pratica abbia un fondamento scientifico deve essere replicabile anche con altre persone. Massimo Polidoro, così chiudiamo il discorso sul mindfulness, no?
Certo, no, ma trovo tutti sotto casa. È vero quello che dice il nostro ascoltatore, nel senso che fermarsi, no, concentrarsi, focalizzare l'attenzione ha dei benefici, e però come giustamente ricordavi anche tu, non è solamente la mindfulness che permette di farlo. Quello che sarebbe interessante capire, e appunto le ricerche che sono in corso e sono effettivamente in corso in tanti ambiti anche scientifici interessanti, neurologici e non solo, è capire se c'è un'alterazione diversa dei percorsi mentali e cognitivi rispetto ad altre pratiche, ad altre attività, come può essere anche cucire a maglia, come può essere qualcosa che tiene la nostra mente staccata dal flusso e la concentra su una singola cosa. Questo sarebbe interessante.
Altra pratica è 10 respiri profondi prima di addormentarsi. Mi scrive un'ascoltatrice che dice: lei è fondamentale, fai 10 respiri profondi prima di addormentarsi. Come fai poi a addormentarti al decimo?
Un bel bicchiere d'acqua, così, una canzone, qualunque cosa puoi fare.
Una soporifera, ce ne sono tanti di sistemi per diciamo, per riuscire a star meglio. Allora, io ricordo il libro di Massimo Polidoro, che è geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare. Riassumi in una piccola formula, anche so che è difficile, quello che è l'insegnamento di queste 13 lezioni, che tutto sommato dovrebbe renderci più ferrati e più abituati a non cadere in queste trappole.
Allora, la cosa più bella che credo Randy mi abbia insegnato è quella di avere sempre i piedi per terra, sicuramente, verificare, ma non perdere mai la curiosità per tutto ciò che effettivamente c'è di meraviglioso intorno a noi, nella natura, nel cosmo, nella mente, nelle persone, perché è da qui che nascono poi le scoperte e i grandi progressi, nella curiosità sempre accesa e sempre illuminata da quello che ci circonda. Piedi per terra, mente aperta, come si dice, però non così aperta che il cervello caschi per terra.
Questo mi sembra fondamentale. Intanto io ringrazio Valeria Bernardi, Miriam Lucchetti, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini per avermi assistito in questa trasmissione. Ricordo che Massimo Polidoro è un divulgatore, è il segretario nazionale fondatore del CICAP, e lo scopo di questo libro, ma come di tutta l'opera che lui ha riassunto in ben 50 libri nel corso dei suoi 50 anni, quindi ha scritto tantissimo, è quella di stare vigili, stare attenti. E sembra paradossale, perché il primo motto, il mantra principale di tutti i creduloni, di tutti coloro che pongono sempre l'irrazionale di fronte al verificabile, è quello: svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi. Ecco, svegliatevi sul serio, nel senso, state accorti che c'è sempre una popolazione di persone che vuole approfittare della vostra debolezza, della vostra fragilità. Essere fragili non è un problema, fare che gli altri se ne approfittino, magari può in qualche maniera essere arginato. Alla prossima!